In collegamento con la Maggiolina della Spezia, trasmettiamo Letture al Parco, a cura di Anna Maria Barini, Aldo Guerrieri e Andrea Varesi Liserio.
Un abbraccio sospeso di Luigina Parisi.
Buonasera a tutti. Io sono felicissima di essere qui. Sono salentina, abito in un piccolo paesino a sud di Gallipoli, per cui vivo in un paese di mare, esattamente come questo, e quindi l'aria che respiro qui assomiglia molto alla mia salata marina, e quindi mi trovo perfettamente a mio agio. Io ho cominciato a scrivere fin da ragazzina, ho cominciato con delle poesie, ho amato subito la letteratura non appena ho cominciato a leggere, ho amato la lettura e quindi, amando molto la letteratura, ho cominciato già alle scuole medie a comporre poesie che ho tenute sempre segrete in un cassetto, non le ho mai fatte leggere a nessuno. Crescendo, diciamo, ho preso un pochino più di coraggio, ho cominciato a farle leggere e vedevo, insomma, che avevano un certo riscontro, e ho continuato a scriverle sempre nascondendole nel mio segreto cassetto. A un certo punto della vita, quando i figli sono cresciuti, ho sentito la necessità di comunicare quello che sentivo dentro. È stata una forza più grande di me, questa voglia di anche di farmi conoscere dagli altri. E ho cominciato così a partecipare a qualche concorso, ho cominciato a vincerli, li ho vinti tutti in pratica, quelli a cui ho partecipato mi posizionavo sempre bene. Questo mi ha dato fiducia, sinceramente, e quindi ho cominciato anche a scrivere in prosa. In realtà ho scritto anche prima in prosa dei racconti che sono rimasti anche questi nel cassetto. Però, diciamo, quando ho acquisito questa sicurezza maggiore, ho cominciato anche a pubblicarli, a far partecipare questi concorsi, questi racconti ad un concorso. In particolare uno a Milano, per il premio Clepsamia. Con il racconto Sara ho vinto il primo posto, per cui ho vinto la pubblicazione di un libro. E quindi ho pubblicato il mio primo libro di racconti dal titolo Malurmia. Malurmia tradotto in italiano significa malombra. Ho voluto dare questo titolo perché nei miei racconti si parla delle inquietudini che a volte colpiscono, diciamo, le nostre vite. Ogni racconto è diverso dall'altro, ma in tutti c'è questo aspetto, diciamo, l'inquietudine del personaggio che in un modo o nell'altro cerca di risolvere. L'inquietudine per me è una cosa molto bella, perché l'inquietudine è quella cosa che ci fa alzare gli occhi al cielo a cercare risposte, è quel qualcosa che ci fa scavare dentro di noi, sempre alla ricerca di risposte. Io mi pongo sempre tante domande, preferisco le domande alle risposte, ma comunque le cerco. E quindi, diciamo, è stato il mio primo lancio. Dopodiché avevo già scritto comunque buona parte del romanzo. Ho cominciato a pensare veramente di pubblicare anche il romanzo.
Vita mia, non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce, sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo morrei, fuori vita mia.
Io amo da sempre il romanzo epistolare, amo per esempio David Grossman, non so se l'avete letto, Tu sia per me il coltello, Lettere a Milena di Kafka ed altri romanzi epistolari. Però sinceramente le lettere, diciamo, nell'epoca moderna ormai sono scomparse, nessuno le scrive più. I giovani come comunicano? Tramite messaggini, tramite WhatsApp oppure tramite i social, Facebook o Instagram adesso. Sono delle lettere brevi, sono delle lettere molto brevi, molto spesso utilizzano parole contratte, si comunica con l'emoticon, per cui la profondità delle lettere di un tempo, diciamo, è stata persa in questo tipo di messaggi. Per cui, secondo me, c'è anche un impoverimento del linguaggio, proprio perché si è costretti ad essere veloci e immediati, cosa che in una lettera invece non c'è. Quando si scrive la lettera ci si prende tutto il tempo di pensare, di scavare dentro di sé e quindi comunicare con l'altro. Allora io ho avuto questa intuizione, ho voluto scrivere questo romanzo che assomiglia a un romanzo epistolare, ma che fa uso di internet, quindi inizialmente tramite, i due protagonisti comunicano tramite dei messaggi sul cellulare, poi quando hanno bisogno di parlare di più, di comunicare di più, decidono di scambiarsi le mail. In questo modo nasce, diciamo, un rapporto più intenso tra i due. Facendo questo ho voluto coniugare quindi la modernità del mezzo con i valori tradizionali della lettera di un tempo. Volevo vedere se funzionava. È stata una prova quella che ho fatta. E alla fine, insomma, penso che ci sono riuscita. Almeno i due personaggi, i due protagonisti, sono riusciti veramente a creare un rapporto di amicizia vera, profonda, senza la necessità di conoscersi personalmente. In pratica i due non si sono mai visti. Non sanno come sono fatti, non conoscono l'identità, nome, cognome, indirizzo dell'altro e quindi comunicano solo quello che sentono. Il loro è un bisogno di parlare di sé all'altro e di capire l'altro dai suoi racconti. Ecco, mi è piaciuto molto questa forma di amicizia che non aveva alcuno scopo, non aveva dei bisogni da soddisfare, ma solo la necessità di comunicare e conoscersi.
Ti regalo le mie scarpe, sono nuove. Prendi anche qualche libro, può servire. Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei. Ti manderò a dire goodbye. Ti regalo la mia giacca, ti sta bene. Ti lascio una valigia da riempire, ti lascio anche il mio numero perché non si sa mai, ti lascio una parola, goodbye, goodbye, my friend, goodbye, 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 my friend. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori, è una fantasia piena di amori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai, lo è senza un saluto, casomai. Goodbye, 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 my friend.
andrò a dire goodbye, goodbye, my friend, goodbye, 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 my friend. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori, è una fantasia piena di amori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai, lo è senza un saluto, casomai. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend, goodbye.
Vi spiego la trama un attimino del romanzo. Allora, la protagonista è Gloria, una ragazza del sud che studia a Milano, è iscritta alla facoltà di medicina. Viaggia spesso in treno e in aereo per raggiungere la sede di studio, la sede della sua università. In uno di questi viaggi, in un treno in particolare, incontra una persona, come si fa normalmente in treno, ci si scambia qualche parola e si entra, diciamo, in un certo senso in sintonia, e quindi ci si scambia il numero di telefono con la promessa magari di sentirsi se c'è bisogno, eccetera. Tutto sembra finito lì, tranne quando Gloria torna a casa e trova tra le cose sue, tra i suoi libri di studentessa, un libro della persona con cui ha dialogato in treno. All'interno di questo libro c'è una lettera indirizzata a una donna. La ragazza adesso sente la necessità di restituire il libro e la lettera in particolare, per cui contatta con un messaggio su WhatsApp quest'uomo, diciamo, che ha incontrato sul treno. Per caso, tra virgolette, metto la parola caso, non risponde questa persona, ma risponde un altro uomo, Luca. In pratica la ragazza probabilmente ha sbagliato a scrivere il numero di cellulare. Da qui nasce la storia. I due cominciano a parlarsi proprio perché entrambi vivono una situazione difficile. Lei ha una storia difficile con il fidanzato, diciamo, con il ragazzo del paese. Lui ha una storia un pochino più complicata, che non viene svelata inizialmente. Infatti la prima parte del romanzo, diciamo, tratta molto la storia di Gloria e poco quella di Luca, perché lui è molto restio a raccontarsi. Volevo solo dire che nel dialogo che nasce tra i due ci sono tanti pensieri. Quando si parla, diciamo, con una persona amica, si parla un pochino di tutto, si parla di amore, di amicizia, di famiglia, di dolore, di aspettative. Ecco, in questo libro c'è un pochino di tutto. Ci sono tanti miei pensieri che ho raccolto negli anni, infatti ho fatto una specie di colletta di tutti i pensieri che ho scritto nel corso degli anni e li ho messi tutti all'interno del libro.
Hai cercato di capire e non hai capito ancora. Se di capire si finisce mai, hai provato a far capire con tutta la tua voce anche solo un pezzo di quello che sei. Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, e tu che sei un esperto non lo sai, perché quello che ti spacca e ti fa fuori dentro forse parte proprio da chi sei. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so, come quando dici perché no. quindi non sopporti, perché ti sembra non capiscan te. Quanti generi di pesci e di correnti forti, perché questo mare sia come vuoi te. Metti in circolo il tuo amore, come fai con una novità. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici si vedrà, come fai con una novità.
Leggere un piccolo brano tratto da appunto questo romanzo. Allora, il brano che adesso Anna Maria ci leggerà tratta il dolore vissuto dalla protagonista, il modo in cui lo vive.
Arrivò la notte col suo manto pietoso ad attenuare i colori che il giorno aveva reso violenti e sfacciati. Finalmente arrivò. La luce fa male al dolore, la luce è per la gioia, la luce espone, la luce ferisce. A che serve il nitore del giorno se il cuore vuole dormire, se l'anima vuole sparire tra quelle nuvole perlacee e il grigio dei palazzi tutti uguali per non farsi ritrovare? Eppure il dolore è bene farlo parlare, a volte è necessario farlo gridare, fargli cercare parole turpi, suoni inusitati, lamenti funebri, rime o parole storte di quelle che tornano indietro come boomerang per stordirti. Il dolore deve trovare una via di sfogo per non crepare il cuore, ma ha bisogno della notte, dei selciati umidi di rugiada, di cieli coperti da oscurare le stelle, degli ululati dei lupi o di orecchie distratte dal frinire dei grilli per espandersi senza tema di essere fermato. Il dolore ama la luna come viso di donna che accoglie senza invadere, che offre ombre fra cui stendere ad asciugare i sogni infranti. Gloria era lì, tra quei sogni appesi ad ondolarsi come faceva da bambina, cercava di stemperare l'amaro che aveva in corpo, pensando alla naturalità di quegli eventi. Lei lo sapeva, pur non sapendolo in modo cosciente, lo sapeva, il suo corpo lo sapeva, ma il dolore chiedeva strada, era imperiosa la sua corsa, selvaggia, sfrenata, così decise di lasciarlo fare. Forza, vieni fuori, maledetto, prostrami, fammi male, gonfiami gli occhi, deturpami il viso, annientami, son qua. e lo lasciò fare per molte ore finché non finì tutte le sue lacrime, tutte le sue forze, finché stremata il sonno le diede ristoro, mentre l'alba tratteggiava i contorni di un nuovo giorno.
Quando tutte le parole sai che non ti servono più, quando subi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno se lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie, no, quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà sopra il giorno di dolore di un'ora. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te, quando farsi una ragione vorrà dire vivere, te l'han detto tutti quanti che per loro è facile, quando batte un po' di sole dove ci contavi un po' e la vita un po' più forte del tuo dirle ancora no, quando la ferita brucia la tua pelle si farà sopra il giorno di dolore che uno ha.
Quanti di voi in questi giorni hanno visto su Facebook prevalentemente l'immagine dell'allenatore della Spagna con la bambina piccolina morta in seguito ad un cancro alle ossa? Una grande persona, una storia dolorosissima. In tutti gli articoli che ho letto si inneggiava questa persona per la forza che ha avuto di sconfiggere tra virgolette, di superare diciamo il dolore e continuare a vivere. Una grande forza, concordo in questo, però il dolore non sempre si riesce a superare. Ci sono delle persone che non riescono ad uscire dal dolore, il dolore le tiene prigioniere. E non serve a nulla la pacca sulla spalla di una persona amica, non serve, dai, la vita è bella, si va avanti, è qualcosa che deve venire da dentro. Una psicologa, leggendo il mio libro, ha detto: sei stata brava a scrivere questa cosa perché è una metodica che stiamo attuando in questo periodo. Prima si pensava infatti che il dolore doveva essere dimenticato, ci mettiamo una pietra su e andiamo avanti, adesso no, il dolore va vissuto in tutte le sue forme. dopo, solo dopo, quando ci si sente pronti, e solo il tempo forse riuscirà a farci tornare alla vita, senza mai dimenticare veramente, diciamo, ciò che ha provocato il dolore. Quindi le persone che non riescono a, o che restano ancora prigioniere di questo dolore, non devono sentirsi umiliate, non devono sentirsi ancora più, come dire, demotivate, ancora più angosciate dalla vita per il fatto che non si riesca a superare questa fase dolorosa. Invece questi articoli, tutte queste notizie che ho letto, che tendevano ad innalzare, diciamo, chi invece riesce a farlo, che poi bisogna vedere, insomma, dietro le quinte, voglio dire, la facciata è una cosa, quello che c'è in casa è un'altra, non volevo, cioè, mi è dato fastidio il messaggio che è passato, che chi riesce a reagire ha una dignità e quindi va applaudito, chi non riesce non ha la stessa dignità? Secondo me sì.
Incontrai Lidia anni dopo, sempre uguale, bellissima e algida, e come sempre circondata da amori che poco avevano dell'amore. Mi invitò a bere qualcosa e accettai, più per curiosità che per altro. Non era cambiata per nulla, come se il tempo per lei si fosse fermato. Provò a riprendermi nella sua tela, come sapeva fare egregiamente, coi suoi movimenti seducenti e quegli occhi da cerbiatta ferita che in passato avevano saputo stregarmi. Ebbi pena per lei, ma soprattutto per me, e per la mia passione ormai soffitta verso lei, così vacua e in fondo sola. Con una scusa la lasciai lì, seduta in quel bar, coi suoi tacchi a spillo e le sue lunghe gambe nervose che inquietavano i miei sogni. Qualcun altro mi parlò di lei tempo dopo, come fosse la donna più indifesa e infelice del mondo e poco fortunata in amore. Mi vennero i brividi, ma non dissi nulla. Alcune persone le conosci meglio quando le guardi con gli occhi degli altri, e per i quali queste sono ancora sconosciute e possono essere affrontate con fiducia, come si potrebbe fare con un'isola bellissima e misteriosa incontrata per caso durante una gita in barca con gli amici. L'animo è ben disposto, il tempo è messo al bello, nulla lascia presagire le bufere che imperversano perenni su quell'isola. Tu conosci bene quei segnali che l'isola manda, anche se nascosti da un canto d'ara scarlatta e dal flusso di un vento leggero che accarezza le coste. Ne conosci le buche e le trappole, disposte a darti con cinica freddezza da quella natura infida e immortale. E vorresti gridare a questi incoscienti che si avvicinano con spudorata innocenza di starsene alla larga, e li maledici pure, perché in loro rivedi te che ancora ignaro avevi pensato di aver incontrato un mondo incantato. Ma non lo fai, non urli loro di fermarsi, perché mai dovrebbero ascoltarti. Sei una voce molto meno suadente di quella degli uccellini che svolazzano intorno all'isola. Hai meno colori di quell'ara che abbaglia e incanta. Lasci fare, con tristezza, consapevole che ognuno ha la sua vita da vivere a piacimento. Persino l'isola, che ha bisogno di prede per nutrire il verde del suo fogliame e i ruscelli che scorrono a dissetare prima di avvelenare.
In collegamento con la Maggiolina della Spezia abbiamo trasmesso Letture al Parco, a cura di Anna Maria Barini, Aldo Guerrieri e Andrea Varesi Liserio.
Nel corso della trasmissione sono intervenuti Luigina Parisi, Anna Maria Barini, Amedeo Minghi, I Nomadi, Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue.